Saluto e ringrazio un amico che è Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
Ciao, buon pomeriggio.
Buonasera, faccio anche una premessa, perché io chiamo Fabrizio Lucchesi sempre quando ci sono dei problemi. E quindi è chiaro che, poiché lo chiamo sempre quando ci sono dei problemi, perché mi piace la sua analisi, mi piace il suo equilibrio, mi piace tutto di Fabrizio Lucchesi, lo ritengo un grandissimo dirigente, veramente a tutto tondo, è evidente che poi lo chiamo anche per toccare degli argomenti che non sono semplici. Fabrizio Lucchesi ha una grandissima simpatia per la Fiorentina. Lo dico per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, qualsiasi equivoco, e perché ecco, questo mi piace, perché poi tocchiamo degli argomenti che possono magari portare anche delle valutazioni che possono generare dibattito. Allora, caro Fabrizio, io sento un grande vuoto in questo momento nella Fiorentina, che è il vuoto di non avere chi comanda. Ecco, chi comanda è sempre importante, poi ci sono dei momenti in cui è ancora più importante, e questo vuoto secondo me è reso ancora più pesante dal fatto che in una scelta che trovo estremamente giusta, cioè di ripartire le cariche del direttore Barone su figure che fanno parte della famiglia fiorentina, che conoscono il modo di ragionare della proprietà, che hanno anche dimostrato competenza, chi in passato, chi nel periodo che ha vissuto a fianco di Barone, mi riferisco a Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. Ecco, però è chiaro che non hanno la forza nemmeno vicina di quella che aveva Barone, e ovviamente non sono i proprietari. Secondo te manca commisso? Bisognerebbe che in qualche modo si riprendesse la Fiorentina?
Ma io credo che il commisso debba fare una cosa in modo, diciamo, forte. Debba creare un modello di azienda che ha una caratteristica precisa. Mi spiego meglio. Fino ad oggi era un'azienda gestita a livello sostanzialmente unipersonale. Barone sostituiva a tutti gli effetti commisso, il presidente commisso, e c'era un accentramento di cariche e poteri forti. Ora, in assenza purtroppo della mancata di Barone, è stato dato, i ruoli sono stati divisi fra Daniele Pradè e dottor Ferrari, che io non conosco, ma me ne parlano bene, e sono due persone sicuramente di grande affidabilità, ma io credo che debba essere commisso a battezzare questo tipo di modello come modello per il futuro. Mi spiego, invece una società padronale deve diventare una società gestita in modo manageriale. Voglio dire, l'Inter è gestita in modo manageriale. Esatto. Non è che è un modello sbagliato o giusto, si cambia in base alla mentalità dell'imprenditore e va tarato. Se si sceglie il modello manageriale, forza ai manager, a quel punto la presenza di un ministro è fondamentale, perché l'occhio del padrone, si dice in campagna alle mie parti, ingrassa il cavallo, ma è fondamentale per le decisioni strategiche, però vengono prese negli uffici, vengono prese la notte con il fuso orario a Media Italia, ma poi non c'è bisogno della quotidianità. Barone rappresentava, oltre l'aspetto manageriale, aveva anche il rapporto fiduciario, elemento fondamentale per sostituire a pieno titolo il presidente commisso. Quindi quello va ricreato, perché è insostituibile. Però voglio dire, è solo un modello d'azienda. Su questo credo il commisso in via definitiva si debba, se non si è già pronunciare, altrimenti io non credo alla soluzione via di mezzo, con un commisso che viene ogni due mesi o ogni mese e mezzo, perché non è un appartamento da amministrare e tu puoi venire ogni mese.
No, ma infatti, e stiamo parlando ora, Andrea, se leviamo questa brevissima parentesi legata tra l'altro a situazioni contingenti e drammatiche, ora sono sei mesi che non viene, da quando l'ultima volta era,
sì,
dicembre, se
sì,
non sbaglio,
sì, no? Sì, bravo, esatto, sì, ripartì poco dopo la gara con la Juventus persa 1-0, quindi era novembre,
quindi
sì.
Sono mesi e mesi.
Luca, l'azienda ha bisogno di quotidianità.
Esatto.
Per quanto, voglio dire, ma questo modello è un modello che si avvicina al calcio di 20 o 30 anni fa, non, anche quando c'erano le grandi famiglie italiane, che avevano una presenza costante, ma nel corso degli anni Berlusconi ha sviluppato la figura di Galliani, Moratti ha sviluppato due o tre manager, ognuno, perché l'imprenditore da solo nel mondo di oggi no, fa fatica a prescindere,
sì,
ecco.
Sì,
figura
sì,
di sé a 10.000 km di distanza.
Senti, che ti resta negli occhi di Atalanta Fiorentina, Fabrizio?
L'Atalanta è forte, c'è poco da fare, sì. Hanno creato un modello straordinario. La Fiorentina è, secondo me, a luce d'ombre, che qualche volta ti piace per un verso, qualche volta ti piace bene per un altro, qualcosa sai che c'è di buono, si respira quest'aria un po' così di italiano con la scadenza programmata, e su quelle stagioni che bene, ma prima finiscono è meglio.
Sì, sì, no, ma è così. E poi lo ripeto, io mi metto nei panni di un tifoso della Fiorentina, no? Che guarda la partita. Lasciate perdere il risultato ha una valenza importantissima, ma non è tutto, no? Cioè, io dico, ma ve lo immaginate cosa diremmo noi se Coop Miners fosse un giocatore della Fiorentina?
Giocatore
se
che...
De Cateler fosse un giocatore della Fiorentina? Se Scamacca fosse un giocatore della Fiorentina? Cosa diremmo? Diremmo, abbiamo tre fenomeni, possiamo noi diremmo vinciamo anche lo scudetto, cioè non l'abbiamo mai avuti tutti insieme da troppo tempo, e non parlo di Lukman, non parlo di Pasalic, non parlo di tutta quell'altra, in difesa hanno il più grande talento di prospettiva, hanno un portiere che è un fenomeno, cioè immaginatevi l'Atalanta Fiorentina, cioè impazziremo. Allora io l'altro giorno, ti devo dire la verità, lo ripeto con amarezza Fabrizio, io mi sono sentito piccolo nel confronto, nel senso che potevamo passare, ma comunque era un'altra roba quella là, e quindi questo è un obiettivo. E in questo senso c'è un grande dibattito sull'allenatore, sta sparendo Gilardino che resterà al Genoa. Te hai conosciuto bene Pisa, sai il valore del Pisa è una piazza importante,
le
al di là
pressioni,
della categoria,
sì, certo.
Ecco, e conosci, insomma, conosci Aquilani. Io lo vedo come un grande rischio l'ipotesi Aquilani, te come lo giudichi?
No, è un ragazzo che tra l'altro l'ho visto crescere, che c'era nei giovanili della Roma, ragazzo d'oro tra l'altro, l'abbiamo fatto esordire, no, quando lui c'era 20 anni, ha fatto bene a Pisa. Pisa è una piazza difficile, è una piazza facile, ma si ritorna sempre lì, dipende da che tipo di modello vuoi sviluppare. Vuoi una Fiorentina che nell'arco di 2-3 anni si stabilisce in Coppa di Champions League? Vuoi una Fiorentina che galleggia a metà classifica? Vuoi una Fiorentina che sviluppa un progetto di giovani? Che Fiorentina vuoi?
Sì,
prima si disegna il percorso e poi ci si mette dentro gli interpreti, e il primo è l'allenatore, ma non si può mettere dentro l'allenatore e poi costruire il progetto, credo sia in antitesi queste due cose. Allora
no,
prima si definisce il progetto, poi si va più l'allenatore, poi i nomi vanno in funzione del tipo di progetto, il profilo dell'allenatore, che senza dubbio stiamo parlando di allenatori capaci, tutti bravi, tutti, perché oggi non sono bene, però quell'adatto a quel tipo di momento storico, adatto a quel tipo di profilo, come lo è stato italiano il primo anno, il secondo anno, già adesso diciamo c'è bisogno di cambiare. Ecco, l'allenatore è un vestito che si indossa in base a che tipo di giornata tu hai e in base a che tipo di stagione tu hai, questo è l'allenatore.
Non c'è dubbio, ti devo dire sbagliarlo. E ti devo dire poi, sì. Andrea Gianastasio ti vuole fare una domanda, ti devo dire che a me non è piaciuto, lo dico proprio con grande franchezza, senza accendere polemiche particolari, non mi è piaciuto l'ultima riflessione sempre attraverso messaggio, e questo è un altro aspetto, insomma la parola va più dritta al cuore, no? Di un messaggio che è scritto, che è letto, del presidente commisso, che ha detto questo è il nostro range, il nostro territorio, parlando del futuro.
Certo.
No, caro presidente commisso, questo non può essere il nostro territorio, perché questo vorrebbe dire, guardando agli ultimi risultati, un settimo posto 2 anni fa, un ottavo posto l'anno scorso, oggi siamo noni, non può essere questo.
Scusa, perché questo passaggio mi è mancato, lui ha fatto questa battuta.
No, ha fatto il giorno dell'investitura dei ruoli,
esatto,
correggimi
sì,
se
sì,
sbaglio
sì,
Andrea,
sì.
Lui ha detto, ragionando su quello che è il percorso futuro, no, questa è la nostra strada, noi lavoriamo in questo tipo
non farò mai promesse che non posso mantenere.
Vuol dire un autofinanziamento di 10 o 20 mila l'anno
che lui mette, perché con Mediacom lui
ecco, però vuol dire un target da mezza la Siria, se va bene,
cioè da zona conference, cioè il nostro scudetto, che poi nel calcio d'oggi addirittura la conference lo conquisti anche con l'ottavo posto, in linea teorica addirittura col nono, e quindi ecco, no, io questo non mi ci riconosco, non mi riconosco pensando a cos'è commisso, ecco, cioè io ho vissuto, e te lo sai benissimo perché più o meno abbiamo la stessa, io ho vissuto la Fiorentina di Melloni e lo sapevamo che quella era la dimensione, di lì non si scappava, no? Però io credo che uno degli uomini più ricchi del mondo, che ha una sua età, che ha costruito il Viola Park, Andrea, abbia
sì.
anche il desiderio, no?
Aggiungo quelle che sono, in modo tale che poi il direttore le può commentare, le due frasi, no, cardine di quello che, di cui stavamo parlando. Faremo di tutto cercando di rispettare la sostenibilità, ha detto Commisso. Stiamo crescendo, ma la differenza con i grandi club è ancora ampia, però noi avremo sempre i conti in ordine, e questo è importante. Continua. Però ecco, non accendono i voli pindarici, le fantasie dei tifosi, ecco. Frase
sì,
così.
Io credo che sempre la logica di meno fare più di quello che si promette paga di più. Io credo che anche questo discorso sia stato fatto un po' a caldo alla questione Barone, dove
sì, può darsi,
il tuo riferimento
sì.
Davanti a spendere decine di milioni, non avendo una persona che in qualche modo ti dà una serenità, una sicurezza, incida. Certamente se c'è qualcuno che può pensare, la Fiorentina sa da già, Firenze se c'è un pregio è che ti dà tanto, ma c'è anche
vuole. Allora chiudiamo con due temi di mercato che te sei un maestro, te li consegno. Uno mi fa impazzire perché lo trovo terrificante, però è una realtà vera, perché
è un ossimoro, quando ti fa ce lo dice, perché è terrificante,
no, mi fa impazzire di paura, perché me lo dice Niccolò Ceccarini, io di lui mi fido. Quello che mi dice Niccolò Ceccarini: stai attento, la Fiorentina venderà Nico Gonzalez, anche se questo Nico, ragazzi, vale meno di quel, non credo si possa arrivare con questo Nico ai 50 milioni
no.
Che pensavamo di prendere. Poi mercato inglese, sai, regala favole straordinarie. E mi dice: stai attento, l'alternativa sarà Zaniolo, potrebbe essere Zaniolo, magari con un prestito, un diritto con obbligo di riscatto. Un'altra scommessa. Io Zaniolo riesco, non mi ha mai convinto, ti devo dire la verità. È un rischio che che varrebbe la candela, secondo te, Fabrizio?
Io penso che il rischio che vada via Nico ci sia, perché qualche sirena ce l'ha. Ma vedi, anche lì si ricollega il discorso di prima. Perché la programmazione? Perché se tu al giocatore gli prospetti un club ambizioso, un club che ha delle aspettative, un club che cresce, un club che oltre allo stipendio gli dai qualcosa, hai anche delle armi per trattenerlo. Ma se questo non ce l'hai, arriva una squadra un pochino importante, dà tanti soldi a lui, dai soldi a vendita, non di 50 milioni, ma l'operazione è facile da fare, voglio dire, che vada via. Poi sostituire lo Zaniolo, un ragazzo che forse all'inizio era stato troppo portato in alto, poi dopo complice anche l'infortunio è in una fase di ripresa. Certamente, insomma, un giocatore deve riconfermare per l'ennesima volta i valori che ha. Ritorniamo lì, che tipo di aspettative, dove la mettiamo la sticella sulla Fiorentina? In funzione mettiamo la sticella e ci sentiamo i giocatori, perché Zaniolo può essere un profilo alto per chi ha la sticella medio bassa, può essere un profilo basso per chi ha la sticella medio alta, dipende da dove metti la sticella.
Non c'è dubbio, però voi mi avete insegnato, tutti voi uomini di calcio e direttori, che occhio ai giocatori che cambiano squadra ogni anno, occhio, perché poi c'è anche una componente di inserimento dentro un gruppo, certo è vero che la Fiorentina si deve prendere dei rischi, ma uno vero, uno normale,
ogni tanto,
un centravanti,
sì,
non si riesce a pigliare,
si sa già che è buono.
Vabbè. E l'altra domanda si ricollega alla parte introduttiva del programma, no? Domenica Fiorentina gioca contro Sassuolo è già in ritiro a Firenze, Sassuolo
da
è l'ultima
ieri,
spiaggia, ragazzi,
sì, sì, sì.
Giocherà di tutto e di più. Io credo che nel Sassuolo, ancor più se dovesse retrocedere, Fabrizio, si potrebbe pescare. Berardi è ancora una scommessa che vale, oppure il grave infortunio, tendine Achille, è un infortunio delicato, ragazzi, molto delicato. Il fatto che comunque ormai lui ha una certa età. Aggiungo anche un aspetto tecnico e tattico, perché è evidente che Beltran, se lo vuoi tenere, lo devi far giocare attaccante esterno. Quindi se vuoi giocare con Beltran l'anno prossimo devi avere una Fiorentina con due attaccanti. Se vai col 4-4-2 o se vai col 4-3-1-2, Berardi dove lo metti? Cioè Berardi invece funziona col 4-3-3, ma con la logica di Italiano, per esempio, nel 4-3-3 Beltran non avrebbe ruolo. Allora, detto tutto questo, che ne pensi di Berardi?
Penso che è un profilo interessante, sì, è vero, c'è questo problema, ma oggi in questo ruolo non pensare che ci sia una scelta importantissima, si ritorna sempre lì, anche in funzione di che tipo di certia vogliamo disegnare. Sassuolo è una bottega cara, ci sono tanti buoni giocatori, non hanno mai avuto bisogno di soldi, quindi comprare da Sassuolo era sempre una bottega difficile perché c'aveva buoni giocatori ma se li faceva pagare. Se dovesse retrocedere naturalmente le condizioni cambiano e quindi probabilmente ci sarà la caccia a prendere i giocatori. Là dietro ci sono buoni giocatori. Prima di scegliere i giocatori bisogna fare l'allenatore. Bisogna partire dal progetto, dammi retta bene,
sì.
Da lì a seguire tutto.
Allora, in un minuto mi dici la tua idea del Bruges?
Ma secondo me secondo me la Fiorentina, ti sono sincero, io non voglio fare pronostici perché non mi garba, poi non scommetto, faccio anche la schedina, però la Fiorentina ha tutte le altre regole per arrivare.
Speriamo.
Questo è il mio pensiero.
E quello vorrebbe dire magari può incrociare la Stonville. Allora la Stonville è più forte,
nettamente
questo lo possiamo dire,
senza
problemi. Però la Stonville è passare i rigori, ragazzi. Ora non è che vince tutte le partite 12-0,
perché
sennò sono tutti fenomeni, ragazzi.
Nella partita secca, la Fiorentina, nelle due partite, la Fiorentina dà filo a torcere a tutti perché le motivazioni sono massimali. Perché comunque io credo che nella doppia partita, anche quei cali che comunque ha avuto durante l'anno, nella partita secca o nelle due partite, insomma, la Fiorentina può dare fastidio.